Allora. Diciamo che ho perso il foglio del conto. Io direi che è un buon periodo, come sentiva che diceva il fratello nella preghiera, è un buon periodo perché ci siamo aperti in qualche modo all'esterno affinché possano conoscere la parola del Signore, possano ascoltare la sua voce in modo semplice, conciso. E questa è una grande benedizione, non solo per loro, ma anche per noi. E non è sempre così facile, cari fratelli e sorelle, poter far ascoltare la voce del Signore, perché ci sono tante voci, che si sentono da ogni parte. Guardate, leggiamo questo, a questo proposito. Dunque, andiamo nel capitolo 3 della Genesi. E qualche quello giù. Sì, tutto, sì, sì.
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare. Ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete». Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato». Dio il Signore disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Allora Dio il Signore disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai i figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio il Signore disse: Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino d'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita.
Cari, qui possiamo sicuramente, è uno dei capitoli più drammatici della parola del Signore, cioè o meglio della storia dell'uomo. Molti tendono a banalizzare questo capitolo che invece è così tragico e mostra assolutamente un fatto che è quello che se non si ascolta la parola del Signore, la sua voce, si è destinati a perire, perché questa è la prima morte, come vedete, poi ce n'è ancora un'altra che si chiama la morte seconda. Poi qualche particolare lo vedremo un po' più avanti. Poi c'è un altro brano, ma sono due o tre parole soltanto. Quando vi ricorderete, Abramo offre Isacco e poi, insomma, l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo la seconda volta. Sto leggendo in Genesi 22, dal 15 al 18. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo la seconda volta e gli disse: Io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul dito del mare. E la tua discendenza si impadronirà delle città dei tuoi nemici, perché tu hai ubbidito alla voce del Signore. Oh, siamo sempre lì. Quando si ubbidisce al Signore, non ci sono né se e né ma. Andiamo ancora a leggere un paio di cose veloci. Una, vi ricorderete in Luca 24, pagina 1048. Vi ricorderete la camminata che ha fatto Gesù con questi due discepoli sulla via di Emmaus? A un certo punto, io leggo dal versetto 31. Quando loro raccontavano di queste cose, Gesù si avvicina e gli dice: Di che parlate? Dice: Ma come, solo tu non sai cosa è successo? E poi qui dice: Allora i loro occhi furono aperti, lo riconobbero, ma gli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro: Non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre gli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: Il Signore è veramente risorto e è apparso a Simone. E il segno della resurrezione cioè è la risposta a questo fatto che dice: Tu sei polvere, mangerai il pane con sudore del tuo volto finché tu torni nella polvere da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Poi c'è ancora un altro, sono due. Nel libro di Apocalisse, al capitolo 2, Versetto 7 c'è scritto: chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Ecco, nel primo caso gli viene impedito. Questo albero ritorna nel momento che Dio ristabilisce nuovamente ogni cosa. Cari, è un percorso obbligato, è quello di andare a ritroso. Il nostro percorso è quello, no? Di andare indietro, di scavare. Io vi ho inviato ieri sera un filmato che non avete ancora visto, molto interessante, il fratello l'ha visto. E uno poteva anche accontentarsi di quel che, come stanno le cose. Dici, tanto a noi, per fede, sappiamo che Mosè è passato col popolo di Israele di là. Invece abbiamo visto che il percorso che ha fatto era un altro. Quasi sicuramente, quasi certamente, perché sono stati ritrovati proprio le foto dei cavalieri, dei carri, tutto bellissimo. Io l'ho mandato ed è molto edificante. Poi ognuno possa trarre quello. Ma se non c'è questo desiderio di andare a ritroso, di andare a conoscere fino in fondo la nostra storia, le nostre origini, beh, è un problema. Quindi noi dobbiamo, siamo chiamati ad andare fino alla fonte, fino alla sorgente dell'acqua pura, che sappiamo che è Cristo stesso. Allora andare a Cristo significa andare a cercarlo, benché se un giorno hai sentito la sua voce. Se hai sentito la sua voce, vai a cercarlo, sicuramente vai a cercarlo. Non è sufficiente di accontentarsi, cari fratelli e sorelle, di quel poco di acqua che viene a galla. E questo dipende dall'amore che si ha per il proprio amato, il fatto di andare a cercarlo, perché se uno ha ascoltato la voce del Signore una volta almeno nella sua vita, lo cerca da tutte le parti, come un innamorato, dice, quello è il mio, ma dove è finito? Cioè, non devo, lo vado a cercare da tutte le parti. Ovunque tu sia, voglio venire a cercarti. Questo è. Un giorno ho sentito la tua voce, dolce e sommessa come nessun'altra. La parola del Signore è unica. Allora mi sono detto che non è solo la parola, quella che leggiamo qua, scritta, con una parola particolare, perché è una voce particolare, perché la parola di questo paese stiamo parlando di voce. Voce è ovviamente che emette una parola. Allora mi sono detto, quando ho sentito questa voce, ho detto, ecco la fonte della vita, la fonte della mia esistenza. Capisci? Questa è la fonte della mia, è una cosa che tocca, non c'è nessun'altra cosa che ti può toccare così a fondo, è la fonte della mia esistenza. Egli ha avuto pietà di me, mi ha chiamato, da allora non ho più capito nulla del resto. Questo è stato, sai quando sei innamorato, imbambolato, non capisci più niente. Questa è la questione. Ciò che succede, succede, cioè quello è il tuo, e non c'è un'altra cosa. Poi ci sono, sì, ci saranno i contorni. Tu, dice Isaia, sei un Dio che ti nascondi, ma ora ti vengo a cercare, perché ho sentito la tua voce. Sentire la voce del Signore è diverso che soltanto leggere e contemplare la parola in modo meccanico. Le sue pecore riconoscono la sua voce, lo dice il Signore. Non ci ardeva il cuore dentro mentre egli ci parlava, dicevano i due discepoli. Cioè, era un qualcosa, gli ardeva il cuore dentro. È un qualcosa che se non si prova veramente, se non c'è questo, io penso che non abbiamo sentito in fondo, fino in fondo, la sua voce. Ne abbiamo sentito parlare di questa voce, ma poi probabilmente abbiamo sentito parlare, ne siamo stati interessati, perché, ma una cosa è quando a questa voce il cuore arde veramente. La voce del Signore è così profonda, è così dolce, è così ferma però. è così certa. Dobbiamo solo credere. E un po' per volta questa certezza si manifesta in tutta la sua pienezza. Infatti dice la tua verga e il tuo bastone mi danno sicurezza. Io non posso sopportare la voce di quelli che scimmiottano la voce dello sposo, e ce ne sono. Ormai bisogna solo chiudere la scatola, bisogna chiuderla, e non solo. Perché? Perché c'è scritto che io sono un Dio geloso, ma una volta che tu hai sentito questa voce, anche tu sei geloso dello sposo, perché è una cosa reciproca, no? Senti, sei geloso di questo sposo, come un figlio è geloso della propria madre. È come l'amata, la fidanzata, della quale tu sei innamorato perdutamente. Inutile. Qualcuno dice una volta, in senso, diciamo, umanamente, non c'è amore senza gelosia. Non è vero che la gelosia non c'è. Non c'è fino a prova contraria. A un certo punto, cioè, se le cose stanno così, tutto normale. Ma vorrei vedere fino in fondo se c'è questo innamoramento. Comunque, anche il Signore è un Dio geloso, molto geloso. Questo lo si capisce solo quando si ha una relazione profonda con Lui, spirituale, di tipo spirituale, non carnale, di tipo sentimentale, di tipo mentale. Perché questa è sempre la famosa differenza. C'è un fatto, sì, però c'è un fatto al quale bisogna piegarsi, dice la Scrittura. In questo l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. Ecco la differenza. Io dico questo è scritto in 1 Giovanni 4,10. Perché dico questo? Dico le cose che stiamo dicendo. Perché io non mi vanti di amare Dio. Perché io adesso posso anche vantarmi di amare Dio, capisci? Mentre sappiamo benissimo che non è così, che è il contrario, è assolutamente il contrario. E poi questa relazione è una relazione intima, che lo so io, cioè il Signore sa se lo amo o meno, e basta. Cioè, quindi questo viene detto, ho voluto mettere questo versetto così proprio perché sia chiaro che io non mi vanti di amare Dio. Ho quante voci, fratelli e sorelle, che noi sentiamo tutti i giorni, voci che si sovrappongono alla verità, che è una sola, si sovrappongono, ce ne sono di vario genere, ma allora tu sei responsabile di quello che ascolti nel bene e nel male, sei responsabile di quello che ascolti. Quando accetti la menzogna nel tuo cuore e l'assimili, decidi di ammalarti. Non vuoi ammalarti, però ti ammali, perché questo fatto è successo inevitabilmente. E ti ammali di una malattia che se non guarisci ti conduce a morte. La voce che preferisci ascoltare maggiormente è la tua. È la tua. Ma non quella del Signore. Questo è il problema. Questa è la voce che maggiormente uno preferisce ascoltare, ascoltare se stesso, ascoltare il suo consiglio, ascoltare il suo discernimento, cogliere l'opportunità come l'ha colta Eva, ha colto l'opportunità, ma così facendo si va assolutamente a sbattere contro un muro che non si romperà. Nel terzo capitolo della Genesi, come abbiamo visto, c'è un esempio che continua in tutta la storia del mondo, no? E dell'uomo, scusate. C'è un esempio chiaro. Adamo, come abbiamo visto prima, ed Eva ascoltarono una voce diversa. Stiamo attenti. Perché qua si fa presto a dire fratelli, sorelle, baci, amici, parenti, ma dove? Solo questa voce che ci rende tali, se l'abbiamo sentita e se a questa voce ubbidiamo. Il resto non è perché io mi dichiaro Io mi dichiaro tuo fratello, ma spero. Allora Adamo ed Eva ascoltavano una voce diversa da quella di Dio. Nel loro cuore viene insinuato il dubbio. Il dubbio è grave, analizziamo queste cose. Il dubbio è così grave perché Satana ha insinuato in queste persone che poi ci hanno creduto quasi che Dio avesse mentito. Perché si gli ha detto, ma come, dice, non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete, dice il Signore. E il serpente dice, no, non morirete affatto. Lui mente, ma loro credendo questa menzogna, nello stesso tempo hanno pensato, per forza di cose, hanno creduto che Dio mentisse. Perché loro hanno obbedito a Satana anziché a Dio. Non è proprio una cosina da poco, eh? Quindi loro, questo, lasciate perdere il frutto, questo lo vediamo dopo, quella è una cosa che fa la mela. Cioè la mela, il serpente, credi ancora in queste cose? No, la drammaticità, la tragedia è questa. È quella di aver creduto un'altra voce, aver ascoltato una voce diversa da quella del Signore. A quella voce bugiarda hanno dato credito, diedero credito e non a quella del loro creatore. Vedete com'è terribile la cosa? È una cosa terribile, cioè io ti ho creato e tu dai retta a quello, che è una creatura, oltretutto che si è corrotta prima della fondazione, no, prima della fondazione del mondo, sì, perché sono, sono creature che il Signore, le creature celesti le aveva create. Allora a quella voce bugiarda di Satana diedero credito e non a quella del loro creatore. Cioè, non si fermarono alla seduzione. Si sono fatti sedurre, perché gli ha detto, dice no. Tu semmai, no, dice, non morirete affatto, perché anzi voi diventerete come Dio. Dice. Non si fermarono alla seduzione, ma andarono oltre, disobbedirono a Dio e credettero alla voce di Satana. E questo non è mangiare la mela, ma per una mela che non... Ma quale mela? Lasciamo perdere la mela, che non si parla di mela. Ma oltretutto, credettero alla voce di Satana. Non è nel frutto che noi non conosciamo quale fosse, che frutto fosse. La morte non è lì. Ma nel aver creduto a Satana, una creatura e non al creatore. E questa è la tragedia. Maledetto chiunque disprezza la parola del Signore. Si sente dire in modo beffardo, ma vuoi che Dio, come dicevo prima, abbia punito l'uomo con la morte proprio perché ha mangiato una mela? No, queste persone che parlano così, che banalizzano la parola di Dio, non sanno di che cosa stanno parlando. No, è per aver commesso un peccato non banale, un peccato gravissimo. Disobbedire alla parola di Dio è un peccato gravissimo. Cioè è una cosa che Dio non può sopportare, perché non può sfuggirgli la creazione dalle sue mani, cioè... Il vaso dice, ma perché mi hai fatto così? Perché devo fare quello che mi dici? È così? Cioè, no. Ma Dio non può rinunciare alla sua sovranità. Ma che stiamo dicendo? Ma che stiamo dicendo? Il Signore ama l'ordine, è un Dio d'ordine. La ribellione. Questa è. Quindi rivoltarsi contro Dio. Non è successo un fatto proprio da poco. C'è un fatto enorme, meritevole della morte. Tu sei tratto dalla polvere, finché tu torni nella polvere a quale sei stato tratto, perché sei polvere, gli dice, tu sei questo, e in polvere ritornerai. Sapete, è meglio che la parola del Signore la prendiamo sul serio. È meglio ascoltare la sua voce. E così anche noi, fratelli e sorelle, corriamo questo rischio tutti i giorni, dando retta a spiriti seduttori. Tutti i giorni. Ma guarda quanto sei bravo. Ma guarda quanto sei bello. Guarda come il Signore si è servito di te. Pericolosissimo. Una delle cose peggiori che l'uomo può fare è sedurre, è sedursi da solo, oltretutto. Una tragedia. Chi non si sottomette alla sua santa parola è soggetto alla morte seconda, perché qui sono diventato polvere, ma la morte seconda è un'altra cosa. E noi sappiamo che l'ira di Dio permane su coloro che non si convertono. Alla voce del Signore Adamo e sua moglie si nascosero come dei topi. Una cosa così. Dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Qui notiamo un Adamo trasformato. Non era più quell'Adamo tranquillo, sereno. Un uomo che ha perso la sua innocenza e serenità. Era sereno, tranquillo, aveva. Gli è bastato, capisci? Si fa per dire, bastardo. Trasgredire la parola del Signore, non obbedire alla parola del Signore, non essere sottomesso alla parola del Signore, che è immediatamente diventato turbato. Era turbato, capito? Era depresso. Perché il peccato deprime. Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura. Ecco, quando mai? Adamo non aveva mai conosciuto la paura. Non ci viene detto da nessuna parte. E ha dovuto conoscere non solo quello, esattamente come quelli che non credono e non si sottomettono alla sua volontà, hanno paura, non hanno certezze, ne hanno ben poche. E se hanno delle certezze, ogni tanto gli vengono i dubbi, sono assaliti da questi dubbi. Sottomettetevi alla volontà di Dio significa proprio riacquistare l'innocenza e la libertà perduta, perché non serviamo più il peccato, come sta scritto. Adamo ed Eva servirono il peccato nella loro curiosità. È stata la curiosità, hanno sfidato Dio nella loro curiosità. Ci andiamo a vedere. Sono andati oltre. Oltre. Guardate che andare oltre è una cosa molto, molto, molto pericolosa. Infatti Gesù dice: sì, è il vostro parlare, sì, e non no. Il di più viene dal maligno. Quando persero la loro innocenza, scoprirono di essere nudi. Cominciarono le accuse reciproche. E gli scarica a barile. Quando hanno scoperto questo, erano nudo. Ma no, ma chi? Ma è stata? No, ma è stata lei che mi ha. È stata lei, ma tu hai ascoltato la voce di tua moglie. E la moglie dice: no, ma è stato lui, cioè è stato Satana, no? Comincia lo scarica a barile. Perché? Perché non c'è più serenità, non c'è più pace, non c'è più fiducia. E quindi si è rotto qualcosa. Questa è la tragedia che ha condotto poi un po' per volta, no, un po', da quel momento ha condotto. Dio ha punito l'uomo, non ti puoi rivoltare. Abbiamo letto, non so quando, forse anche l'altra volta, della sovranità di Dio nella lettera ai Romani. Paolo dice: ma allora chi è che può dire ma che fai, no? E dirti ma potremmo leggerlo, ma non vorrei prendermi troppo tempo. Non c'è uno più innocente dell'altro, poiché tutti si sono macchiati volontariamente e deliberatamente di non obbedire alla parola di Dio. Deliberatamente l'hanno scelto. E non andiamo a cercare. Guardate, quando si cercano le scuse, non ci sono scuse. Non ci sono scuse. In Romani sta scritto: tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Non ce n'è uno che non abbia peccato. Allora comincia così la tragedia dell'uomo e della sua progenie sulla terra. Da quel momento l'uomo muore. La sua eredità è la morte, è stata ereditata da Adamo questa morte e da Eva, eccetera, eccetera. Poi il Signore dice ancora molte cose. Fa un distinguo, dice alla donna, disse, io moltiplicherò grandemente le tue pene, il dolore della tua gravidanza, con dolore partorirai. E queste se le leggono i buonisti, queste cose qua. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Scandalo, scandalo. Non deve dominare su di te, non deve dominare su di te solo se è contro Dio. In quel caso ti puoi ribellare. Ribellarci no. Il mio primo c'è il Signore. Io, a tutte le cose che regolarmente sono sottomesso, ma se è contro Dio, infatti c'è scritto anche poi nella lettera, mi pare, di Corinzi, ma sia ringraziato il Signore la sua infinita conoscenza e misericordia di averci dato la via d'uscita. Dopo tutta questa tragedia, abbiamo visto che al versetto 15 si vede immediatamente uno spiraglio di luce, in questo buio pesto, cioè la condanna del Signore non è stata una cosa, immaginate quanto soffriamo quando uno dei nostri cari ci lascia per un motivo o per un altro, ma in questa buia oscurità il Signore già lì per la sua misericordia apre una porta e c'è scritto io porrò l'inimicizia fra te e la donna, dice a Satana, e fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. In questa progenie sappiamo che è Cristo e sappiamo che dai versetti che abbiamo letto prima Gesù era morto ed era risorto, era apparso a questi discepoli sulla via di Emmaus e loro possono ben dire, non ci ardeva il cuore dentro, non ci ardeva il cuore dentro. Diciamo un attimino. Essi lo trattennero perché lui dice no. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo rimani con noi perché si fa sera, il giorno sta per finire. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e disse loro. E lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve a loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro, non sentivamo ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture. Questa creazione è ormai corrotta, cari fratelli e sorelle, dal peccato. L'uomo torna nella polvere dalla quale è stato tratto. Queste cose che abbiamo letto fino adesso per noi sono oro, per gli altri sono assolutamente inaccettabili. Ora, nel Messia, in Cristo, vi è ogni cosa nuova. E dice, ecco, ora io faccio ogni cosa nuova. Egli è il primo della nuova creazione. Meraviglioso. Sapere queste cose è una cosa che dovrebbe consolarci grandemente. Siamo qui per questo motivo, abbiamo il cuore, anche noi, se la voce del Signore l'abbiamo sentita, invece abbiamo sempre sentito la nostra caparbia voce, sì, abbiamo sentito parlare del Signore, ma sentirla veramente è un'altra storia. Il versetto 7 di Apocalisse ritorna di nuovo con la storia, come ho visto prima, di un albero della vita di cui si potrà nuovamente mangiare il frutto. Nel capitolo 22-18 di Genesi abbiamo visto prima che tutte le nazioni della terra saranno benedette dalla discendenza di Abramo. Perché? hai ubbidito alla mia voce. Eva fu sedotta per prima e poi Adamo. Ma questo cosa significa? Che c'è una colpa maggiore? No, sono colpevoli entrambi, sono colpevoli. Entrambi diedero ascolto alla voce del loro cuore, però, capisci? Non ascoltarono la parola del Signore. Lasciate perdere, ma è colpa di Satana che l'ha sedotto. Ma tu ti sei fatto sedurre. E questa è la diversità. Entrambi diedero ascolto alla voce del loro cuore, poiché deliberatamente hanno creduto alla parola di Satana. Non è che nessuno li ha obbligati a credere alla parola di Satana. C'era qualcuno col forcone, dice, tu devi credere. No. Deliberatamente l'hanno fatto e deliberatamente hanno disobbedito. Disobbedito è, cioè, disobbedito è vero, la parola disobbedienza non, forse non rende molto chiara la tragedia. Hanno scelto deliberatamente di andare contro un muro. La seduzione, cari fratelli e sorelle, si sono fatti sedurre e si sono sedotti da soli. La seduzione, il fai da me, sapete quando facciamo la religione fai da te, fatta in casa, ma non Dio mi ha parlato, quanto sento certe cose, no, mi viene male, mi viene male. Dio mi ha parlato, ne sentite, più di uno, Dio mi ha parlato, Dio mi ha detto, lo Spirito Santo mi ha fatto vedere, mi ha condotto tutta una serie di cose. E uno dice, se ti ha condotto lo Spirito Santo, io meglio che sto zitto, capisci? Cioè si ci mette le mani avanti, no? Dio si è servito di me per parlare alle folle. Si è servito di me per far capire agli altri, perché io sono privo, perché? Poiché io sono più intelligente. E gli altri sono un gradino più in basso. E questa è la seduzione. Uno si fa sedurre da se stesso. Perché? Perché cosa volevano questi? Volevano, la donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi ed era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. È desiderabile, io acquisto conoscenza e Paolo dice che la conoscenza gonfia. No, perché la conoscenza senza l'obbedienza, senza la sottomissione alla voce del Signore, gonfia. Anania e Saffira, Anania, Saffira, perché Satana ha così riempito il tuo cuore? Punto interrogativo. Perché? Perché Satana riempie il cuore e fa in modo che queste persone si seducano? Restano sedotte e poi da lì in avanti si compie tutto il resto. Vedete, la voce dell'autostima è un peccato di superbia e di orgoglio. Questo è la prima cosa per capire se tu sei un servitore del Signore. È quella che se tu non hai autostima di te stesso, io penso che le porte sono aperte. Nel momento che tu hai stima di te stesso, poi c'è scritto ognuno stimi gli altri più di se stesso. Non lo dico io, sta scritto. Se uno stima, autostima, l'autostima è un peccato di superbia e di orgoglio, pari a quello di Core. L'abbiamo visto qualche tempo fa. Core a un certo punto diceva, ma scusa, ma chi è, come si chiamava già? Chi è Mosè, Aronne, e questo che... Dice, no, ma Dio ha parlato anche a noi. Dio parla anche a noi. E quindi è successo quello che è successo, lo conosciamo bene. Perché? Perché è stato sedotto anche lui. Cioè, tutto andava bene, non c'erano problemi. E i problemi poi, perché? Perché Satana seduce. È la seduzione, allora dobbiamo, no? Forse Dio ha mandato anche me. Non siamo contenti Dicevamo l'altra sera nello studio che la grazia è la base di ogni cosa. Una volta che abbiamo ricevuto la grazia, è finita, non dobbiamo avere altro. Il resto, se vuole il Signore, ce lo dà. Ma ce lo dà, e una volta che ce l'ha dato, dobbiamo umiliarci ancora di più, cioè scavare un fosso ancora di più. Non ti fai da me, Dio mi ha parlato, Dio mi ha detto, mamma mia, mi viene subito l'emicrania quando sento cose del genere. A me viene l'emicrania, io sono spaventato, mi dico, queste, mi fanno una paura terribile queste persone che dicono queste cose. A me personalmente, poi ad altri magari non fanno nessun effetto. Forse Dio ha mandato anche me. Adamo ed Eva non si sono accontentati nel ruolo che Dio gli aveva assegnato. Non si sono accontentati di questo e si sono avventurati nella ricerca di una conoscenza personale. Così aprirono il loro cuore a Satana. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi e che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Ciò che rimane di noi, cari fratelli e sorelle, è la cenere e la corruzione. E così sarà se non temiamo Dio, sarà con la morte seconda. Ascoltate la voce del Signore. Ascoltiamola tutti, io per primo, why am I? Io per primo. Come il Signore mi testimone, se sono mai venuto a dire, Dio mi ha detto, Dio mi ha rivelato. Siete tutti testimoni, prima il Signore, che conosce ognuno di noi personalmente. Ascoltate la voce, ascoltate, una parola è sbagliata. Sono io che non so più leggere. Ascolta la voce del Signore. Temilo. Questo è detto a me per primo. Umiliati ed egli ti innalzerà. Non è forse scritto così? Non è forse scritto così? Quindi il segreto è semplice da una parte, ma soprattutto se io mi faccio sedurre. È una cosa molto difficile, perché se l'orgoglio, fratelli e sorelle, è una cosa da, una volta abbiamo creduto da spedirlo, un calcio nel sedere e spedirlo via, perché non ci fa del bene. Non solo dobbiamo ricordarci che non fa del bene a noi personalmente, ma fa del male anche agli altri. E fa del male, se siamo in una comunità, soprattutto anche alla comunità. Fa del grande male. E abbiamo anche qui da noi ha avuto degli esempi di orgoglio, no? Di fratelli che sono più intelligenti di altri, e di fratelli che hanno avuto, sorelle che hanno avuto rivelazioni, no, nessuno l'ha detto, ma qualche volta la tentazione di pensare che è forte. Allora, per evitare ogni tipo di guaio, ascoltiamo solo la voce del Signore, che è una voce dolce e sommessa, dice il profeta Elia. Il Signore ci benedica. Io penso che abbia scavato, spero, dentro ognuno di noi, se vogliamo avere pace, perché questi hanno perso la pace. Hanno perso la pace, hanno perso la serenità e in più sono stati condannati dal Signore. Ci benedica il Signore. Amen.